Prima di andare al piccolo tema di questa sera, ancora un cioccolatino o un dolcino o un gelatino, meglio un gelatino con questo tema, che è un po' particolare. Ci ho dato un'occhiata così di sfuggita, il verso che segue, ma prima di andare a questo verso che segue nel meditarlo assieme, nel vedere un poco un'applicazione pratica alla nostra vita, e questo verso ha una grande applicazione alla vita pratica, vedremo. Prima di andare appunto a questo verso, riflettiamo un attimo su quanto realmente Dio è interessato a farci stare bene. E come un po' abbiamo compreso così nell'arco di questi studi, il bene reale per ognuno di noi tante volte non corrisponde con quello che noi immaginavamo fosse il nostro bene, perché forse certe esperienze bisogna farle per capire il valore, per capire quanto ci possono dare o quanto non ci possono dare o quanto ci possono levare. E credo che siamo in un sistema, forse qui un po' meno in Sicilia perché culturalmente così ci sono tante, ma oggi ci troviamo in un sistema dove facilmente si riescono a fare le esperienze di ogni tipo, di ogni genere, e quindi si finisce per essere spesso bruciati più velocemente di prima, quando non c'erano mezzi di comunicazione, non c'erano alternative, c'era la figura del pater familias, per chi l'ha avuto, una figura preponderante, rilevante di questo genere, si poteva essere d'accordo o no. Non c'erano tanti modelli alternativi, non c'erano tante, per cui si andava così un po' su dei binari preformati, si andava avanti. Oggi chiaramente, nel momento in cui viviamo il disagio, il malessere, subito di fronte a noi si pongono un sacco di alternative, lo abbiamo visto assieme. È come a dire, nel momento in cui noi per un attimo diciamo questo non so se mi piace, allora subito attorno a noi abbiamo 100.000 offerte, alcune sono perfino gratuite, di alternative per la nostra vita. Come dire, stai male? Ci penso io. E fino a quando è un discorso esclusivamente che riguarda problemi così, come c'è un cartellino che ogni tanto leggono alle macchine, cioè io sono dimagrito, vuoi sapere come? Telefonami. Fino a che riguarda dei problemi così di carattere generico, troveremo sempre 100.000 persone che sembrano avere la medicina giusta, ammesso che non ci faccia fuori, come è anche successo in alcuni casi di dimagramento troppo accelerato. Ma i problemi, voi sapete benissimo, si fanno più gravi quando il malessere non è solamente di carattere fisico, ma riguarda proprio un disagio, riguarda quella difficoltà che come esseri umani abbiamo a relazionarci con gli altri, con noi stessi, nell'ambito della famiglia, nell'ambito dei nostri rapporti. Allora lì chiaramente, quando il malessere riguarda questo tipo di disagio, che non si può descrivere precisamente, non si può esprimere sempre come un disturbo fisico. Certo, tante volte ci proviamo, dice, quando vedo Tizio mi viene un chiummo qua, dice, quindi come se fosse un disturbo fisico, ma voi sapete bene che questo dipende da tante altre cose, e spesso, infatti, i disturbi di natura psicosomatica proprio hanno questa origine, ve lo sapete bene, proprio di difficoltà di rapporto, di relazione, relazione con se stessi, con gli altri, disagio, malessere, per cui evidentemente ognuno lo può esprimere o meno questo disagio, anzi abbiamo detto spesso che viviamo in una cultura dove bisogna fare finta di non avere problemi, perché si crede che chi ha problemi è particolare, mentre invece è normale, cioè, è strano chi non ha problemi, questo bisognerebbe preoccuparsi, ma viviamo in un tipo di cultura in cui c'è uno standard, si dice l'uomo, la persona normale è così, 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 la persona normale va verso questi obiettivi sociali, lavorativi, culturali, di vario genere, la persona normale. Allora tutti quanti veniamo presi spesso in questa corsa e ci sentiamo strani, tante volte se abbiamo delle difficoltà, dei problemi, se abbiamo delle paure, se abbiamo delle... E infatti normalmente cosa si fa? Si tende a ignorarli, si tende a camuffarli, e c'è un momento in cui però, quando siamo abbastanza sinceri con noi stessi, in cui questi problemi ritornano in evidenza, a galla, non è che non c'erano nella nostra vita, ma era un disagio, erano delle cose che avevamo subito per tanto tempo, erano delle... Voi sapete bene, ne abbiamo parlato spesso, e il problema più grave è lì quando sorgono questi malesseri, queste difficoltà, è proprio lì allora che ci sono tante possibilità, tante alternative, e Dio proprio vuole essere vicino a noi, lì dove riconosciamo di avere bisogno. Ecco, e questo è una cosa molto importante. Non bisogna entrare in crisi con se stessi quando dice no, ma non è giusto, io mi ricordo di Dio solamente quando sto male, no. Cioè, grazie a Dio che almeno in quei momenti ci ricordiamo di Lui, perché potrebbe succedere che nel tentativo poi di migliorare il nostro stare male, noi entriamo in trappole sempre più grandi, e spesso l'esperienza comune è proprio questa, cioè da la padella nella brace, dalla brace poi non so dove, un abisso chiama un altro abisso, e credo che tutti tante volte abbiamo fatto questa esperienza. Avete fatto esperienza di cercare di risolvere un problema in modo tale da crearne almeno due? L'avete fatta? Vi è successo? Allora non sono il solo che ha fatto questo tipo di esperienza. E poi quando uno si ritrova con due problemi e cerca di risolverne due, ne crea altri quattro. Una moltiplicazione, non dei pani, delle pene, dei guai, fino al punto che ne abbiamo creati così tanti problemi che siamo diventati un problema noi, non abbiamo più un problema, siamo un problema, per noi stessi e anche per gli altri poi che in qualche modo hanno rapporto con noi. Allora, volevo che riflettessimo su questo aspetto, cioè Dio aspetta questi momenti in cui noi in un modo o in un altro siamo costretti a rimetterci in discussione. È brutto, perché tante volte noi non vorremmo mai fermarci con le nostre macchine, cioè ci siamo prefissi degli obiettivi, ci siamo imbarcati sulla nostra bella 500 ai tempi, ora 126 o 1 o... A un certo punto del nostro tragitto abbiamo cominciato a vedere qualche cosa che non andava nel motore, e lì chiaramente tante volte non abbiamo fatto caso, abbiamo detto no, devo arrivare per forza, devo raggiungere questo obiettivo, e allora alla fine spesso ci siamo ritrovati col motore fuso, proprio perché non abbiamo considerato, non abbiamo visto il problema reale, eravamo così intenzionati ad arrivare a certe mete, a certi obiettivi, che sono quelli più scontati che uno dovrebbe raggiungere per essere felice, che siamo diventati infelici nel tentativo di raggiungerlo, perché dice magari l'avessimo raggiunti, ma tante volte non l'abbiamo neanche raggiunti. Allora, infelicità prima, quelli che l'hanno raggiunto, infelicità dopo, peggio ancora, che perlomeno non si possono illudere, dice, ecco, io se avessi questo, se avessi raggiunto questo obiettivo, se mi fossi sposato, se non mi fossi sposato, no, questo non si può dire, perché ecco, se raggiungessi questa posizione, ecco, noi tendenzialmente siamo portati a considerare il nostro bene come un raggiungimento di quegli obiettivi che noi riteniamo giusti, buoni, senza tenere conto che ci sono altre persone che li hanno raggiunti e che maledicono invece il momento in cui li hanno raggiunti. Quindi, ecco, noi abbiamo grosse difficoltà a capire qual è il vero bene per ognuno di noi. Non so se ci avete mai riflettuto. Siete capaci di stabilire qual è il vero bene per ognuno di voi? Siete sicuri di esserne capaci? Non sto parlando del vero bene momentaneo, quale può essere, per ora mi mangerei una bellissima brioche congelata. Poi ce la prendiamo, dopo che finiamo lo studio magari ce la prendiamo. Dico, a prescindere da questi beni molto istintuali, molto vicini alle nostre sensazioni, vi rendete conto che abbiamo grossa difficoltà spesso a capire cos'è che veramente determinerà il nostro bene, cos'è che ci farà stare veramente bene. Vi rendete conto che solitamente noi tendiamo, come primo discorso, a pensare che il nostro bene reale dipende dalle circostanze, dagli altri, dalle persone, da chi incontriamo, da chi non incontriamo, da chi vorremmo incontrare. Cioè, vi rendete conto che gran parte delle nostre fantasie sono legate a questo? Se io potessi, e poi puntini, puntini, puntini. Avete provato tante volte a non lasciarla una fantasia e avete potuto, o anche se non avete potuto lo avete fatto lo stesso, perché tante volte certi passi o certe scelte le facciamo al di là del fatto di poterle veramente fare e tante volte rimaniamo ancora con i problemi, con le difficoltà. Ecco, allora questa sera proprio Dio ci vuole mettere a nostro agio, facendoci comprendere che nel suo progetto non dobbiamo avere paura di vedere le difficoltà, di vedere i pezzi che non vanno, di renderci conto delle nostre tendenze anche brutte, perché lui c'ha un magazzino pieno di pezzi di ricambio. Allora è bello sapere che non abbiamo paura di vederci sfasciati, perché lui ha una capacità di aggiustare che è incredibile. Non dobbiamo avere paura di vedere la difficoltà, la fusione tante volte di certe cose. Perché? Perché la strada continua. E ora passiamo al verso di questa sera, che ha una particolare relazione con la capacità progressiva che Dio ci dà di vivere nell'armonia. È un verso molto difficile per le persone istintuali, ve lo dico prima, quindi se voi siete delle persone istintuali, molto, se alcuni di voi lo sono, Anna Maria si è messa in prima fila proprio per recepire meglio, non lo sapeva che c'era questo verso. Allora, puoi arretrare, arretra. Troppo, non andare proprio all'ultimo come Fulvio che si è messo proprio. Allora lo prendiamo assieme questo verso. Capiremo insieme il modo con cui si può realizzare la nostra vita, perché non diventi, la realizzazione di questo non diventi ulcera, gastrite o colite, perché dobbiamo comprendere il modo con cui Dio ci vuole portare a realizzare il suo progetto, perché se lo facciamo a nostro modo rischiamo di grosso. E allora, verso 16, capitolo 12, lo stolto lascia scorgere subito il suo cruccio, ma chi dissimula un affronto è un uomo o una donna accorto o accorta. Rileggo. Lo stolto lascia scorgere subito il suo cruccio, ma chi dissimula un affronto è un uomo accorto, non di cervello, accorto. No, perché uno dice accorto. Leggi, leggi quella versione, come dice? Lo stolto fa vedere subito la sua irritazione. Ma l'uomo prudente nasconde il disonore o l'affronto, ecco. Cerchiamo un attimo di mettere sotto la nostra ottica questo verso. Intanto vogliamo capire in generale cos'è questo fatto che ci porta a essere istintivi. Secondo voi perché? Cioè noi tendiamo in generale, ecco, quindi in realtà un po' tutti siamo abbastanza spinti dall'istinto, perché quando abbiamo una spinta istintuale questa manifesta subito quello che noi sentiamo, pensiamo, stiamo vivendo in quel momento. Perché? Quale parte dell'istinto? Perché l'istinto determina questa...
Perché non c'è la ragione.
Ma non è che non c'è la ragione, perché c'è la nostra ragione, casomai. Ecco, l'autocontrollo c'entra. In realtà, noi vediamo, ecco, se ci partiamo proprio dalla base, che ognuno di noi, questo l'abbiamo detto tante volte, tende a crearsi un tipo di sicurezza. Sta fischiando, no? In questo tipo di sicurezza che ognuno di noi cerca di costruirsi, vivendo in un sistema così fragile, così precario, così vulnerabile come siamo e così precario come è il sistema, tende a creare un tipo di realtà un poco più digeribile. Ecco, infatti, cosa facciamo noi solitamente? Ci costruiamo delle sicurezze mentali, ideologiche, di pensiero, di sentimenti, per cui viviamo sempre sulla base di queste rassicurazioni. Cioè, come a dire, per non reagire alla insicurezza dell'ambiente esterno, diciamolo in altre parole, cerchiamo di crearci una sicurezza, stando magari con persone che la pensano come noi, cercando di associarci in gruppi che la pensano nella stessa maniera, cercando di... cioè tutta una serie di modi per difenderci dalla paura di vedere le cose in maniera diversa. Allora, in generale, come a dire, fino a che noi viviamo una situazione che ci è familiare, che è vicina alle nostre aspettative, che è vicina a quello che noi pensiamo, lì siamo rassicurati e quindi siamo sereni. Non abbiamo bisogno di scrucciarci o di incavolarci, detto in una maniera più semplice. Quindi il cruccio, allora, l'arrabbiarsi, lo diciamo in altre parole, quando nasce? Nasce proprio quando noi cogliamo nella realtà esterna degli aspetti, delle situazioni, dei sentimenti che non sono in accordo con quello che sono i nostri progetti, le nostre aspettative. Quindi chi è che si cruccia di più, al di là di esprimerlo o meno, poi, perché qua parliamo dell'espressione, ma l'amareggiarsi, il crucciarsi è qualche cosa che avviene indipendentemente dal fatto che noi lo mostriamo o meno. Qui poi l'insegnamento particolare riguarderà il mostrarlo, e ci arriviamo subito, ma il fatto di amareggiarsi, di crucciarsi, questo può essere ben visibile, come in questo caso lo scrittore dei Proverbi esorta a una dissimulazione. Stiamo attenti, non significa di essere falsi, ora lo capiremo bene cosa significa. Ma può essere anche benissimo un'arrabbiatura interna, per cui tu sembra che non ci hai fatto nessun caso, intanto di dentro ti stanno contorcendo tutte le viscere, tutte cose, perché, ecco, questo è possibile. Quindi un'arrabbiatura di cui non abbiamo coscienza, ma che ci farà molto più male di quella che in realtà noi viviamo coscientemente. E allora un primo punto fondamentale da questo che ho appena detto è il comprendere che è molto più terapeutico, uso questa parola per capirci, capire che noi tante volte non siamo in accordo con la realtà, che noi ce l'abbiamo con gli altri, che noi siamo incavolati, piuttosto che fare finta. Ma quando dico fare finta, non è il dissimulare, stai attento, cioè, ma è una cosa ancora più profonda, è come a dire, no, ma io tanto non mi arrabbio, ma anche se a me le cose non mi vanno storte, non mi interessa, cioè, no, come a dire, non ti crea nessun problema, non c'è problema. Non è di questa dissimulazione che Dio ci vuole, cioè in cui Dio ci vuole portare, come a dire di fare finta di niente, come a dire ti va tutto storto, dentro veramente romperesti tutto, cioè dentro di te, però dici no, niente, stupidaggine, perché in realtà quando noi facciamo questo tipo di dissimulazione, cioè noi anziché rompere all'esterno, rompiamo all'interno, cioè praticamente ci andiamo rompendo continuamente fino a che ci siamo rotti proprio, cioè nel senso poi della parola. E allora lì diventa pericoloso, perché poi chiaramente quando siamo arrivati al punto di rottura, cioè l'aggressività non solo è cresciuta a un livello esponenziale proprio incredibile, per cui poi basta che qualcuno ci tocca e lanciamo scariche elettriche proprio tremende, cioè perché sono tutti gli accumuli con gli interessi e tutte le tasse, tutti gli interessi maturati nel corso degli anni, no? Ed è pericoloso tutto questo, capite? Perché? Perché proprio la violenza più grande, le cose più tremende in questo periodo, tante volte le stanno facendo proprio le persone che sono state estremamente represse, cioè proprio che hanno per assurdo dissimulato, come dire no, niente, non mi interessa niente, no, ma che... E hanno preso pugni, poi a un certo punto dentro, cioè, nasce una violenza così tale, alcune persone neanche se ne rendono conto di questa violenza, e c'è un meccanismo che non ci interessa, ve lo cito semplicemente per onor di causa, cioè che si chiama poi meccanismo proiettivo, ne ho parlato qualche volta, in cui alla fine, pur di non riconoscere che abbiamo questa estrema amarezza, rabbia, odio dentro, tutto questo viene proiettato all'esterno e diventa gli altri mi vogliono distruggere. Però che tradotto in italiano significa io vorrei distruggere gli altri, però siccome questa è un'immagine un po' brutta da accettare dentro di noi, specialmente se non comprendiamo la grazia di Dio, se comprendiamo la grazia di Dio possiamo anche accettare questo, Io mi ricordo che sono riuscito ad accettare la violenza che c'avevo dentro, l'odio, la rabbia, semplicemente quando ho capito l'amore di Dio. Prima non riuscivo ad accettare che potevo avere tutta questa rabbia, odio, violenza dentro, mi sembrava impossibile. Quando poi finalmente ho scoperto l'amore, la grazia di Dio, non ho avuto paura più di me stesso, quindi non ho avuto più paura di scoprire quanto realmente dentro c'era di intolleranza, di amarezza, di cruccio. Quindi, in un certo senso, potrebbe sembrare che prima ero stato bravo, cioè prima io lo dissimulavo così bene che lo dissimulavo pure con me stesso, cioè non me ne accorgevo neanche che dentro avevi distrutto tutti. Mi sentivo anzi di volere bene le persone, e infatti tutta questa violenza si trasformava in ulcera, in magrezza, come cura dimagrante, no, eccetera, eccetera. Quindi non ero, cioè Dio non è che era contento con me in quel periodo, cioè capitemi, uso un linguaggio un po' così umano, ma perché io non lo dissimulavo nel senso spirituale del termine, ma io dissimulavo questo odio e questa violenza perché io neanche mi rendevo conto di avercela dentro. Quindi io proprio la... Cioè, e quindi evidentemente non potevo neanche guarirne, non potevo neanche esserne liberato. Allora capiamo che qui il concetto è diverso, non sta parlando di reprimersi, non sta parlando di controllo semplicemente umano, ma sta dandoci una grossa indicazione su quello che è l'imparare a vivere insieme. Cioè, cosa significa questo? Che proprio perché noi siamo diversi, proprio perché noi abbiamo gusti diversi, proprio perché noi abbiamo sensazioni spesso diversi, Dio ci dice che nelle nostre relazioni dovremmo imparare piano piano a non fare pesare così tanto quelli che sono le nostre sensazioni, i nostri sentimenti, perché questo certamente ci porterà a una tensione grande, a una difficoltà grande di convivenza, di rapporto, di relazione. E allora qui capiamo che dissimulare l'affronto non significa, o la offesa o l'ingiuria, non significa che non possiamo avere di che dolerci gli uni degli altri. Questo è normale. La scrittura dice: se avete di che dolervi gli uni degli altri, perdonandovi a vicenda così come siete stati perdonati. Cioè, non fare finta che non ci siamo fatti male, il discorso è diverso, ma capire che possiamo benissimo, cioè, non reagire secondo quello che sarebbe la spinta profonda. Cioè, vi faccio un esempio. Dissimulare il cruccio quindi non significa, facciamo un esempio che io sto con qualcuno di voi mi fa una battuta cattiva, e allora a questo punto io certamente mi faccio male, mi posso fare male. A questo punto cosa posso fare? Subito posso trasformarmi in faccia e posso subito contrattaccare. Allora a quel punto evidentemente c'è il discorso, cioè prende una piega che non necessariamente è di sincerità. Capitemi, perché io potrei dire: ma se io sinceramente mi viene a darti un pugno, ma perché lo devo? Ma perché devo essere franco? Cioè dice: ma tu sei Giuseppe, non sei franco. Devo essere franco, no, la franchezza, l'abbiamo visto altre volte, non è esprimere quello che istintualmente ci verrebbe, anche se tante volte ne dobbiamo essere coscienti, tante volte ci verrebbe di prendere a pugni gli altri, perché negarlo? Ma l'uomo accorto cosa fa? Valuta poi questa realtà, la vede e poi ha il tempo di capire se è qualche cosa da cui essere liberato, da cui guarire, o è qualche cosa da esprimere. Allora, in questo senso, l'uomo accorto dissimula l'affronto, cioè nel senso che evita di mettere fuoco su fuoco. Potremmo fare 100.000 esempi. In certi momenti qualcuno ci taglia la strada. Quale sarebbe la reazione? Scendere subito e cioè, lavare col sangue l'affronto subito, no? Non sarebbe accorto. Perché? Perché nel momento in cui noi entriamo in quel meccanismo, in cui la nostra rabbia non viene... Io non sto dicendo di non arrabbiarsi, capitemi, ma sto dicendo di comprendere che ci sono dei momenti in cui l'espressione di questa rabbia potrebbe diventare estremamente pericolosa. Infatti, cioè, Dio in questo non ci dice inghiottite e reprimete, ma comprendete, l'abbiamo anche accennato quando parlavamo del parlare, comprendete là dove potete esprimere il vostro disagio, malessere, dove non lo potete esprimere. L'uomo accorto in generale capisce che non sempre potrà esprimere il suo malessere. Non sempre quando parli con qualcuno che la pensa diversamente subito gli dovrai fare notare che la pensi diversamente, anzi ti incavoli perché lui come può pensare una cosa così assurda? Tante volte siamo così nella realtà noi. Cioè non siamo in grado di dissimulare, di capire che la pensiamo diversamente da quella persona e quindi subito ci surriscaldiamo senza capire che quella diventa una trappola. Perché diventa una trappola? Perché questo tipo di discorso non ci porterà poi a incontrarci più profondamente con l'altro, ma lasceremo che le nostre differenze diventino un ostacolo grandissimo. Quindi il dissimulare, se lo cominciamo a comprendere nel significato più profondo, significa non dare troppo peso, capitemi, al giudizio, alla situazione, all'evento che ci porta a scontrarci con gli altri. Quindi non dare troppo peso a quello che in realtà ci sta in quel momento creando un disagio emotivo. Capitemi, faccio un esempio che mi è venuto appena in mente. Ci sono delle notti, soprattutto ora cominciano le notti estive, in cui capita magari che ci siamo dimenticati di mettere il fornellino per le zanzare o per... E quindi cosa succede? Comincia... Tante volte quello che è la vendetta delle zanzare, no? Così odiate. Allora, comincia questo tormento. Allora, cosa succede? Ci sono due possibilità. Cioè, o riuscire a ucciderla subito, la famosa zanzara che comincia a zzzz, e lì, cioè, il cruccio, l'amarezza, la rabbia. C'è questa possibilità. E allora... Tante volte ci può essere questa possibilità che tu accendi la luce, giusto giusto è posata proprio là, vicino alla testa, e allora. Ma tante volte non è così semplice. Allora cosa succede? E qua comprendiamo il discorso in una maniera più profonda, cioè grazie alla zanzara. Che noi possiamo fare due cose, o vivere tutta la nottata con questa rabbia tremenda di questo disagio. Capite? Come dire? Il disagio di dover essere punti diventa così forte che noi stiamo lì arrabbiati, non dissimuliamo, cioè non sopravvalutiamo questo disagio. E questo disagio diventa così grande che alla fine non dormiamo assolutamente, cioè ci priviamo di quello che potrebbe essere un riposo. Dico, ma io non voglio essere punto. Ok, ma tante volte è molto meglio essere punti e dormire piuttosto che essere punti e non dormire. Cioè, non so se capite la differenza. Allora, L'uomo accorto, in questo caso, non è semplicemente quello che elimina il disagio, perché tanti disagi non li possiamo eliminare così facilmente come una zanzara, perché sono delle persone, e allora è un po' difficile eliminare le persone, anche perché poi, se andiamo in fondo, ci accorgiamo che forse tutte le persone sono come le zanzare, non ci vogliono succhiare un po' di sangue. Non è così. Allora dovremmo prendere un insetticida e distruggere tutto il genere umano, ma non sarebbe molto, molto igienico. Allora a questo punto io credo che lì c'è necessità di superare il disagio in una maniera tale da non dover rimanere svegli, incavolati, amareggiati tutta la notte come con la fatidica zanzara. Allora, qui, Dio ci vuole aiutare molto in questo discorso. Cioè, ci vuole fare capire che il dissimulare, quindi l'affronto, non significa fare finta che non ti ha fatto male, che non ti punge, che non ti disturba, ma significa non esprimerlo a tale livello, cioè che questo disagio diventerà, nel caso della zanzara, un malessere che non ti farà dormire, è chiaro, perché la zanzara non entrate in una colluttazione o in una... Nel caso invece di relazioni umane, il fatto di non essere in grado, cioè di controllare le nostre sensazioni e i sentimenti, se trovate giustamente delle persone comprensive, amabili, questo magari non ci sono problemi. Ma se trovate un'altra persona non in grado, un altro stolto in quel momento, non in grado di dissimulare, cioè voi entrate in cortocircuito. Questo è il pericolo più grande. Cioè, come a dire, anziché spegnere il fuoco e chiamare i pompieri, qua vi attizzate fuoco a vicenda. Cioè, come a dire, che il fuoco si accende, anche se ce l'avete dentro, avete possibilità di accenderlo di più e di bruciare, e quindi i danni diventano più grandi. Allora, questa sera che cosa ci vuole fare comprendere? Ecco, per andare un attimo verso una conclusione pratica nella nostra vita. Prima cosa, abbiamo detto, sicuramente dobbiamo renderci conto di quelle cose che ci amareggiano. Tante volte questo amaro è più di una persona, una situazione, ma tanti di noi sono arrivati ad avere il sapore amaro per la vita stessa, cioè diventa amara, cioè quindi fonte di amarezza non più Tizio, Gaio, ma proprio il vivere diventa un cruccio. Dio sa che noi siamo tendenzialmente portati ad arrabbiarci, a crucciarci, ad amareggiarci, e che le radici di amarezza possono diventare contagiose, quindi l'amaro poi lo passiamo, lo cediamo, lo trasmettiamo. Ma ci vuole insegnare, ci vuole fare scoprire che uno dei frutti, ecco, e qua entriamo nella parte finale, è importante, uno dei frutti, non uno dei sistemi umani di difesa, autocontrollo, repressione, rimozione, uno dei frutti dello spirito si chiama proprio self-control. Stiamo attenti però, uno dei frutti dello spirito, non uno delle nostre risorse umane, perché noi potevamo essere anche delle persone, io per esempio, al di là di conoscere Dio, era una persona autocontrollata, anche troppo. E questi erano i danni, i problemi. Quindi quando poi ho conosciuto il Signore, anziché scoprire il frutto spirituale dell'autocontrollo, io pensavo di continuare ad autocontrollarmi io come avevo fatto fino a quel momento. Invece è andato di male in peggio, cioè, come a dire, questo mio modo umano di controllarmi è andato in crisi. Perché io all'inizio gli avevo detto, Signore, io già me la cavo ad autocontrollarmi, se tu mi dai una mano posso
cavarmela ancora di più. Invece ho visto che peggioravo, ho detto: Signore, ma qua come è sto fatto? Io sto perdendo il controllo. E questo perché? Perché avevo bisogno di scoprire l'autocontrollo non come un frutto della mia repressione, del mio sforzo, ma come un frutto, come un'espressione della nuova vita che Dio aveva messo dentro di me. Quindi avevo bisogno di perdere il controllo per poi acquistarlo come un frutto, per poi scoprirlo come una capacità nuova di non essere condizionato dalle circostanze esterne, non come un frutto mio, anzi come un frutto mio ero sempre più intollerante, sempre più insofferente, e sono arrivato, ve l'ho detto tante volte, proprio a non sopportare nessuno, proprio una fase totale di rottura con tutti. Ma fermarsi là certamente è drammatico, cioè se non c'è poi una continuazione, quando arrivi al momento in cui non sopporti nessuno, non so se ci siete arrivati in certi momenti della vostra vita, a questa fase proprio di intolleranza in cui proprio non sopportate nessuno, neanche voi stessi, poi non è che non... Ecco, a quel punto certamente non posso dissimulare l'amarezza, anzi l'amarezza diventa espressione continua delle nostre facce, delle nostre... Ma Dio non si ferma là nella sua opera, sarebbe drammatico se ci dovessimo fermare là, ma ci vuole portare a scoprire questa capacità interiore nuova, questo frutto meraviglioso che si chiama autocontrollo. Cioè, come a dire, guardate che è importante, cioè nel momento in cui voi scoprite questa sintonia con la pace, con l'armonia di Dio, venite sottratti agli stimoli discordanti esterni. Cioè, guardate, è una cosa molto importante, cioè se la comprendiamo, se la realizziamo, poi diventerà un'esperienza molto comune. Cioè, quando tu sei sempre in dipendenza dall'esterno, e prima avevi una capacità di controllo, sembra che l'esterno non ti faceva niente, sembra. Quando hai perso la capacità di controllo umano, diventi come un sistema di allarme, quelli che soffiano anche se non c'è nessuno, subito entrano in risonanza, basta che c'è un po' di vento, e poi sentite sempre questo sistema che suona, e maledite il proprietario della macchina che non lo va a disinserire perché magari si accende di notte, quando c'è... Ecco. Quando è così, certamente c'è un momento in cui arriviamo a queste sensazioni, a queste, e diventiamo estremamente intolleranti. Perché? Perché siamo diventati estremamente sensibili alla realtà esterna. Qualunque cosa ci disturba, qualunque cosa, cioè se prima bastavano, cioè forse ci voleva chissà quanto per mandarci in bestia, ora basta che la moglie fa A, basta che il figlio fa I, basta che subito stiamo tesi, nervosi, e non riusciamo più a controllare questa aggressività, la esprimiamo, e questo certamente è un processo comune nella guarigione interiore. Ma Dio ci sta dicendo: vai oltre, come a dire, tu non puoi dipendere dalla realtà esterna, perché se tu nel momento in cui la tua sicurezza, il tuo bisogno di armonia, perché ho detto all'inizio che spesso l'aggressività, l'amareggiarsi nasce da questo disagio che ci crea la realtà esterna, se tu stai cercando di costruirti una realtà esterna che non ti crea disagio, povero te, povera te, perché uscirai da un disagio e entrerai in un altro. Penserai: vado da qui, me ne vado lì, così sto meno a disagio, e troverai ancora più disagio. Cioè non ci sarà un posto su questa terra dove non ti troverai in disagio, e là è un problema poi, perché o te ne vai su un altro pianeta oppure esci fuori di testa, cioè. E non sono delle soluzioni sicuramente. E allora voi capite bene che il principio di guarigione che ci determina autocontrollo non può essere più: mi concentro, mi sforzo, alcuni cominciano a cercare forme strane, purtroppo, ecco, tra le alternative. Dice: aspetta, guarda, tizio ha fatto un corso di meditazione trascendentale, di yoga, e è riuscito a riciclare tutto il marcio che aveva, ma è rimasto sempre marcio, però, perché è un sistema sempre di controllo umano. No, proprio lì Dio ci vuole guarire, sapete come? Portandoci a scoprire un sistema, una realtà, una dimensione che è stabile dentro di noi. Questo è un miracolo, cioè cominciare a scoprire e a dipendere sempre di più da una parte della nostra realtà che non cambia. Questo è un miracolo. E questo diventa autocontrollo, perché tu, l'autocontrollo non è uno sforzo della tua mente per reagire al disagio, ma è lo scoprire il regno di Dio dentro di te, dove tutto è sotto controllo. Questa è la liberazione. Non è tu cercare di controllare la realtà. Tante volte noi, sapete cosa facciamo? Cerchiamo di controllare le cose. Più le cerchiamo di controllare, più ci sfuggono, più ci incavoliamo. C'è sempre un processo che va crescendo e meno dissimuliamo, meno siamo in grado di stimolare. Perché... Purtroppo, quando noi non riusciamo a controllare la realtà intorno a noi, e questa realtà si possono chiamare figli, che ne fanno di tutti i colori, si possono chiamare mariti, si possono chiamare mogli. Quando non riusciamo a controllare la realtà, altro che dissimulare il cruccio, diventiamo veramente isterici o isteriche, secondo il sesso. E allora lì Dio ci sta dicendo: stai attento, figlia mia, figlio mio. E questa è una lezione finale di questa sera che voglio recepire nella mia vita e spero che possiamo ricevere. Non cercare di controllare la realtà. Dice: sì, ma allora la realtà controlla me. No, perché sapete tante volte perché noi vogliamo controllare la realtà? Perché abbiamo paura di essere controllati. Sapete perché noi tante volte facciamo violenza agli altri? Perché abbiamo paura di essere violentati. Ma Dio questa sera ci dice: non cercate di controllare la realtà. Dice: signore, ma è bruttissima, se tu vedessi com'è brutta. Non cercate di controllarla, perché nel tentativo di controllarla perderete il controllo. Nel perdere il controllo esprimerete il disagio, l'amarezza. Nell'esprimere il disagio la realtà diventerà ancora più conflittuale intorno a voi, e alla fine i livelli di tensione, di conflitto, di angoscia, di paura, di rabbia, di amarezza che si raggiungeranno saranno elevatissimi. Ma Dio ci dice: entrate, scoprite, rendetevi conto che c'è una realtà dentro ognuno di voi che è perfettamente armonica, controllata. Imparate a vivere in questa realtà. In questa realtà non entra il conflitto. In questa realtà, se voi la scoprite, della pace di Dio dentro di voi, non entra il disagio. Dice: ma come non entra? Non entra. Non entra perché man mano che voi dipendete da questa realtà, riuscirete a vivere la pace, l'amore, la libertà, indipendentemente dagli stimoli esterni. Allora lì Dio ci chiede poi di dissimulare, cioè quando noi abbiamo l'alternativa, possiamo vivere nella pace, scegliamo di vivere la pace, e allora Dio ci dice: non hai bisogno di esprimere quella rabbia, la puoi non esprimere, a quel punto lo puoi fare, e senza che questo ti causerà
ulteriori aggravamenti dell'ulcera, della colite. Scegli di vivere sotto il controllo dello Spirito Santo, sotto l'autocontrollo di Dio, cosciente di una realtà che non può essere cambiata, cosciente di una realtà che nessuno ti può levare. Questo è bellissimo, perché quando noi ci arrabbiamo è perché abbiamo paura di essere defraudati, di essere privati di qualche cosa, non solo di soldi, quando pensiamo alla cosa più venale, ma di essere privati di tante cose, della libertà, di essere giudicati. Quindi questo che ci fa amareggiare, questo che ci fa arrabbiare. Ma se voi scoprite che nessuno e niente vi può privare di qualche cosa che è già sotto il controllo, che è già armonica, che è già stabile, piano piano riuscirete a essere degli uomini accorti. Allora capiamo che l'uomo accorto diventa l'uomo che coglie la realtà di Dio nella sua vita, che scopre veramente l'equilibrio vero, profondo che Dio gli ha dato. E allora l'uomo accorto, l'uomo attento alle cose di Dio, non attento al galateo, l'uomo attento alle cose di Dio, l'uomo attento all'equilibrio di Dio, attento alla pace che Dio gli dà, l'uomo che anziché guardare sempre all'esterno per trovare riscontri, pace, li ha imparati a scoprire dentro di sé, e allora è un uomo capace di prendere pugni nello stomaco. Capitemi, è un uomo che quando gli arriva un pugno ha sviluppato dei muscoli addominali, comprendetemi, tali che il pugno non gli fa male. Ecco perché lo può dissimulare. Provate a dare un pugno al mio stomaco che, anche se volessi, non lo potrei dissimulare. Ci sono persone che sono stoiche, proprio riescono a controllare con un meccanismo incredibile, ma la possibilità di dissimulare non è una capacità umana, ma è legata al fatto di dipendere sempre di meno dalle sensazioni, dagli stimoli, dalle realtà esterne, e di dipendere sempre di più dalla muscolatura spirituale, da questa forza meravigliosa, per cui puoi anche tante volte arrivare ad accettare il giudizio di un altro, l'aggressività di un altro, e a non farne subito, a dire guarda mi stai ora offendendo, guarda, ma naturalmente puoi dissimulare, soprannaturalmente, è un miracolo, cioè, però i miracoli esistono, questo è il bello, se i miracoli non esistessero sarebbe drammatico. Puoi imparare a dissimulare, cioè puoi prendere anche delle bastonate, non nel senso fisico necessariamente, e realmente non averne un danno, non essere costretto a stravolgerti nella faccia e a mostrare questo cruccio, questa rabbia. Perché? Perché il potere di questo disonore, di questo affronto, di questo veleno che gli altri ti hanno dato, viene annullato da un antidoto, ma da antidoto che c'hai prima, però non medicina post. Tante volte abbiamo bisogno di fare post. Allora, quando è post, Dio dice liberati, perdona. Allora l'antidoto è il perdono. Quando ci siamo fatti male, ci siamo incavolati, allora Dio dice aspetta, allora ha bisogno dell'antidoto perdono. Allora perdonandovi a vicenda. Ma c'è una cosa ancora prima, cioè che è la prevenzione, cioè il fatto di vivere nella pace porta questa possibilità veramente di non esprimere, di non trovare luogo a quell'espressione che la carne sente, capitami, non è che non lo sente, non è che non lo capisci in quel momento che l'altro ti sta giudicando, ti sta dicendo una parola brutta, non è che non lo capisci, non è che la carne non ti spinge, non ti dice reagisci, fai vedere chi sei, incavolati, fai qualcosa, le senti queste spinte, ma il miracolo non è non sentirle, ma sentirle in maniera tale che però non sei costretto ad adempierle, cioè a esprimerle. Perché? Perché la tua mente sta già vivendo una pace, una serenità, un amore più grandi. Ci alziamo in piedi. E allora lì capiamo benissimo. Capiamo benissimo cosa significa dissimulare. Non significa mentire, ma significa vivere il meglio per noi. È come quando Gesù stesso diceva che se qualcuno ti chiede la tunica, dagli il mantello. O se qualcuno ti dà uno schiaffo, pestagli il callo, no? Dagli altra guancia. Ma se noi lo dovessimo fare come una indicazione, le ulcere, le gastriti, cioè tutti i problemi, la depressione, non si conterebbero più. E tante persone che cercano di farlo con un autocontrollo umano si distruggono. Ma Dio ci sta dicendo, ci dovete arrivare diversamente. Ci potete arrivare però, non è che non ci dovete arrivare. Ci potete arrivare, ma come? Vivendo una gioia, una pace, una serenità tale che a un certo punto vi fa preferire di vivere in questa serenità piuttosto che di amareggiarvi, contendere, cominciare a dire no, questo è mio, ma qua, ma là. Senti, dice, tieni, te lo do, io sto in pace, ma perché devo perdere la pace per questo di qua? Lo vuoi? Io non mi amareggerò per questo, ma perché? Perché non mi verrebbe di farlo? No, ma perché io vivo una pace, vivo qualcosa di meglio, vivo una gioia più grande. Ecco, la costanza, l'autocontrollo ci viene semplicemente dal vivere la realtà di Cristo nella nostra vita, se no non ci viene autocontrollo. Nel vivere la pace di Cristo, l'amore di Cristo, e allora riusciremo ad essere degli uomini accorti, a dissimulare i torti o gli affronti o i disonori. Perché? Perché? Non perché non ci fanno male, ma perché l'onore che Dio ci dà è più grande del disonore che ci potrebbero dare gli altri. Non so se mi capite. La certezza dell'onore, ci sentiamo onorati da Dio, ci sentiamo amati da Dio, ci sentiamo, ecco perché è importante avere un buon rapporto con Dio, ci sentiamo, per cui questo essere onorati, amati, protetti, stimati, valorizzati da Dio, ci darà più sicurezza dell'essere disonorati, svalorizzati, odiati, perseguitati dagli altri. Abbiamo bisogno di viverlo, se no noteremo sempre quelli che non ci amano, non ci valorizzano, ci fregano, e saremo sempre, altro che a dissimulare, saremo sempre con la faccia pronti a sbranare, e purtroppo questo non ci darà pace, gioia. Preghiamo assieme allora questa sera, proprio per questo. Vogliamo pregare, quindi non di aumentare il numero dei repressi tra di noi, perché anzi vedo che alcuni di noi lo sono stati anche abbastanza, ma la nostra preghiera quindi è nel chiedere a Dio che ci aiuti a scoprire veramente questo autocontrollo, frutto della nostra nuova natura, una caratteristica nuova. Quindi se tu sei stata una persona autocontrollata fino ad ora, cioè non, Dio non ti sta dicendo devi rinforzare questo autocontrollo, quello non ti preoccupare, anche se va in tilt, anche se si sfascia, anche se lo perderai, non ha importanza, ma c'è un autocontrollo più grande questa sera nella nostra vita, e abbiamo bisogno di trovare quello, perché il nostro ci protegge fino a un certo punto. L'autocontrollo, frutto dello Spirito, è una protezione vera, reale, è una protezione profonda, non ci causerà ulcere, gastriti, ma ci permetterà di vivere in questo mondo così assurdo in certi momenti, ma senza ne esserne distrutti, senza esserne avvelenati. E noi vogliamo credere in questo tipo di autocontrollo e vogliamo credere che lo Spirito Santo ci aiuterà a scoprirlo nella nostra vita. E allora, nel mentre che lo scopriamo, miracolosamente riusciremo, quando qualcuno ci pesta un callo, a non urlargli contro, ma riusciremo perfino a sorridere, perché intanto sentiremo molto meno il dolore. Uno, perché avremo questa potenza di pace. Due, e perché scopriremo che è meglio non amareggiarsi, non avvelenarsi con la nostra amarezza, ma è meglio vivere liberi dai risentimenti, dai crucci, dalle amarezze, perché queste ci stanno tante volte tormentando parecchio, e sento che alcuni di noi sono proprio macinati da tante amarezze, e lo Spirito Santo vuole aiutarti veramente a eliminarle questa sera. Non vuole che tu fai buon viso a cattivo gioco, perché potrebbe sembrare che quello versetto di oggi significava questo, fare buon viso a cattivo gioco. No, Dio non vuole questo, ma vuole che scopri la vera potenza di essere diverso. Preghiamo, ci prendiamo per mano e preghiamo un attimo gli uni per gli altri. Ma tu sai che a livello umano non possiamo fare altro che mettere maschere o levarle, ma non c'è una soluzione profonda. Ma ti ringraziamo perché la tua parola ci ricorda che uno dei frutti meravigliosi della natura nuova, dell'identità nuova che tu ci hai donato, si chiama proprio autocontrollo, cioè capacità di dipendere dal regno tuo, Signore, dove tutto è in ordine, dove tutto è controllato dall'amore, non dalla paura. Ti ringraziamo perché questo frutto si trova in ognuno di noi, Signore.